Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
La Chiesa in ogni tempo è chiamata a fare quello che fece Giovanni il Battista, indicare Gesù alla gente, dicendo: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Lui è l'unico Salvatore, Lui è il Signore. E queste sono le parole che noi sacerdoti ripetiamo ogni giorno durante la messa, quando presentiamo al popolo il pane e il vino diventati il corpo e il sangue di Cristo. Questo gesto liturgico rappresenta tutta la missione della Chiesa, la quale non annuncia se stessa. Guai, guai quando la Chiesa annuncia se stessa. Perde la bussola, non sa dove va. La Chiesa annuncia Cristo, non porta se stessa, porta Cristo, perché Lui è solo Lui che salva il suo popolo dal peccato, lo libera e lo guida alla terra della vera libertà.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto dai Giochi dell'Armonia. Iniziamo aggiungendo un'altra tessera al mosaico della vita consacrata che stiamo componendo in queste settimane in preparazione alla Giornata Mondiale della Vita Consacrata che celebreremo il prossimo 2 febbraio nella festa della Presentazione del Signore. Oggi conosciamo più da vicino la vita claustrale, la vita monastica. Allora entriamo in punta di piedi all'interno del monastero di San Giovanni Battista a Montemario, qui nella capitale, monastero di clausura benedettino. La nostra guida è Suor Esmeralda Saieva, che ci accompagna al di là delle grate e ci svela quanto questa vita, che sembra così distante dal mondo, così paradossale agli occhi del mondo, è in realtà molto più vicina a noi di quanto possiamo immaginare.
La clausura si ha le sue grate, alle sue sbarre, ma la vita interna è una vita dedicata al Signore, nell'apertura, nella preghiera e nella vita fraterna intensa. Questa preghiera ci permette di essere sempre in stretto collegamento anche con la vita della gente, con i problemi della società. Non è una vita alienata, ma è una vita, diciamo, ripulita un po' da tante cose superflue che riempiono la vita della gente, che creano affanno, disordine. Ecco, noi in fondo siamo, attraverso anche una disciplina, una regola, ci liberiamo da tante cose inessenziali per guardare alle cose invece essenziali, più importanti, ai valori importanti che ci vengono poi essenzialmente dal Vangelo e dal guardare a Gesù. Prima di tutto è Lui il centro della nostra vita. Attraverso la preghiera, la preghiera di intercessione, veramente uno veramente sente l'utilità della propria vita nei momenti difficili, quando senti difficoltà, dispiaceri e anche i grandi drammi che ci sono purtroppo in tutto il mondo, senti la fatica, ecco, di dire anche la fiducia di affidare tutto al Signore attraverso la tua semplice vita, che ha un valore semplice, ma con la fiducia che il Signore comunque ascolta, ecco, chi a Lui si è donato, e questo rende la nostra vita tutti i giorni nuova, tutti i giorni bella.
Quindi anche attraverso le grate della clausura il vostro cuore batte nel mondo?
Sì, sicuramente, se non c'è questo si rischia di diventare invece delle persone molto piccole, molto, molto ristrette, e questo è un valore che deve essere continuamente rinfrescato, ci deve essere alimentata questa sorgente, questa apertura. Da una parte è una clausura che non è nient'altro che un mezzo per filtrare appunto le cose inutili, le cose superflue, dall'altra invece una grande apertura ai veri problemi della vita, ai dolori soprattutto del mondo. Noi siamo persone come le altre che vivono con il Signore, ma con tutta la nostra umanità dobbiamo essere persone mature, capaci di vedere e capire i problemi della società d'oggi e portarli nel nostro cuore e nella preghiera davanti al Signore, attraverso poi una vita di comunità che è una testimonianza di fraternità vera, si offre anche in fondo anche un modello, un riferimento anche alle persone che in qualche modo possono entrare in relazione con noi, nell'amicizia, nel dialogo, perché comunque anche la clausura ha una sua apertura, anche i monasteri hanno i loro amici, le persone che si avvicinano e vengono a chiedere preghiere. In realtà poi la gente sente il valore di questa preghiera, di questa offerta silenziosa, e viene a chiedere, viene a riportare i problemi, a chiedere soprattutto una parola, ecco, di luce, di speranza quando diventa la vita troppo difficile, e quindi c'è anche questa apertura da parte della gente, c'è questa fiducia, c'è un contrasto tra chi appunto non capisce e chi invece si avvicina a noi con questa fiducia, con questa diciamo anche comprensione buona, ecco, del valore di questa vita, che comunque è una vita molto semplice.
Papa Francesco, parlando alle Clarisse, ha detto che le suore di clausura sono chiamate ad una grande umanità, e il segno di questa umanità è la gioia. Per chi non conosce la realtà al di là delle grate è difficile comprendere, credere a questa gioia.
Intanto direi che sono molto felice di quello che questo Papa sta dicendo anche a noi, con la sua così semplicità e essenzialità, in modo molto diretto. E anche io fin da ragazza sono sempre stata colpita dalle suore o da quelle che conoscevo in quel tempo, se vedevo persone gioiose, persone sorridenti. Questa dimensione della gioia molti pensano che sia appunto difficile o quasi assurda, perché la nostra vita normalmente viene presentata come una vita di grande rinuncia, e ci sono tante rinunce a tante gioie umane anche lecite, ma probabilmente c'è un equivoco. La vita in monastica, in qualunque colore e dimensione sia, con tanti carismi che ci sono, è una vita che ha invece la sua armonia, la sua bellezza umana. Non c'è niente di umanamente bello e grande e che veramente sia appunto un valore profondamente umano e religioso a cui noi rinunciamo. Noi non rinunciamo ai valori belli della vita, ma rinunciamo a delle cose anche lecite, che sono però anche un po' superflue. Certamente c'è la rinuncia alla vita, a una vita familiare, nella castità, e questo forse anche il valore grande da riscoprire, questa adesione a Cristo, solo Lui conta nella nostra vita, diventa Lui il nostro riferimento affettivo, ma questo si deve vivere all'interno di una comunità con legami fraterni profondi e gioiosi, perché appunto non è che noi rinunciamo ad amare, si ama ma in un modo diverso. Tutti i valori umani poi entrano in qualche modo nella normalità della nostra vita comunitaria, che, come dice il Papa, mi ha molto colpito questo sottolineare la vita comunitaria come una vita di famiglia. Siamo anche noi una famiglia di persone che si devono amare, rispettare, avere attenzione le une per le altre.
Sor Esmeralda, cosa ti ha colpito e affascinato di più del carisma benedettino?
Proprio direi l'aspetto essenziale di questa regola. Io sempre dico questa frase, che la regola per me è un abito che non mi sta né stretto né largo. Cioè, ho trovato in San Benedetto un ritmo della vita molto, appunto, umano, molto bello, molto ordinato, in cui avevo a disposizione, continuo ad avere a disposizione tutte le carte, tutte le possibilità, tutti gli aiuti per cercare Dio, che è quello che dice fondamentalmente San Benedetto. Attraverso questa regola, lo scopo della nostra vita è questo: cercare Dio, arrivare a Lui. E San Benedetto ci aiuta con una regola sapiente, profondamente umana, che mette al centro di tutto sicuramente la preghiera, ma anche questo aspetto della vita comunitaria, che è molto fondamentale nel carisma benedettino, questo stare insieme, questo vivere insieme nel silenzio, nell'umiltà e nel servizio reciproco.
E chiudiamo con una frase di San Benedetto che ti è particolarmente cara.
San Benedetto ci ha lasciato una regola molto sapiente, e lui dice in più parti della regola: nulla anteporre all'amore di Cristo. Ecco, questo è il segreto della nostra vita.
Le suore di chiusura sono chiamate a avere grande umanità, e un'umanità come quella della Madre Chiesa, umani, capire tutte le cose della vita, essere persone che sanno capire i problemi umani, che sanno perdonare, sanno chiedere al Signore per le persone. La vostra umanità, e la vostra umanità viene per questa strada, l'incarnazione del Verbo, la strada di Gesù Cristo. E qual è il segno di una suora così umana? La gioia.
Amore, amore, amore.
E siamo al commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Nella terza domenica del tempo ordinario, la liturgia propone un brano dal capitolo 4 del Vangelo di Matteo.
Ecco, in questo brano noi abbiamo incluso la prima lettura, perché infatti il testo cita il profeta Isaia e la prima lettura logicamente ci fa ascoltare il contesto di questa citazione, il capitolo ottavo, la fine del capitolo ottavo, l'inizio del capitolo nono del profeta Isaia. Si parla di un popolo che abita nelle tenebre e che vede una grande luce. Il testo continua in Isaia fino a far riferimento a un momento in cui è stato spezzato il giogo che opprimeva il popolo. Il bastone del suo aguzzino è stato spezzato come nel giorno di Madian. Ecco, a cosa fa riferimento? A una storia che è la storia di un piccolo, di un giudice che è Gedeone, il quale vincerà contro i Madianiti con un piccolissimo numero di soldati, solamente 300, contro migliaia di nemici. Perché? Perché userà la luce. Userà la luce nella notte, userà degli strani arnesi, accenderà delle fiaccole, metterà dei suoni, romperà delle brocche. Una battaglia non convenzionale. Ecco che veniamo al Signore Gesù, il quale, quando c'è il momento drammatico dell'arresto di Giovanni Battista, capisce che è il momento della sua missione. Giovanni si ferma, allora lui parte. Va nella Galilea, va a Cafarnao, sulla riva del mare. E infatti Cafarnao è la città più importante su una certa ben precisa via che appunto viene citata nel testo evangelico che ricorda appunto il testo di Isaia, la via del mare. La via del mare era una via molto importante, una via commerciale che portava dal nord al sud e anche dall'est verso l'ovest per arrivare verso il Mediterraneo e che passava per questo lago, il lago di Tiberiade, e Cafarnao era la città che stava proprio lì. E questo posto quindi è un crocevia. Che cos'è la Galilea? La Galilea è il posto dove ci sono tanti tipi di popolazioni, cioè è un luogo misto, non è la pura Giudea, la tradizionale Giudea, è una zona limitrofa, è una periferia, un luogo dove si è a contatto con altri. Curiosamente, la storia della salvezza non partirà da un luogo di purezza, da un luogo di perfezione, non partirà da un luogo asettico, igienico, tranquillo, sicuro, ma dalla confusione di un luogo dove ci sono tanti pagani, ci sono tante persone che passano, tanta debolezza, tanta poca obbedienza alla legge. È la Galilea delle genti, è un circondario la Galilea che implica un confinamento con altre nazioni, con altre realtà. Lì c'è la Decapoli, ovvero sia il luogo dove ci sono 10 città che sono tutte pagane, ci sono proprio le città proprio di cultura ellenistica, c'era Sepphoris lì vicino che era una splendida città di cultura greca. E insomma, è questo il posto. Qui c'è la tenebra, è questo il punto di partenza del Signore. Lui non inizia entrando dalle cose già a posto, ma dalle cose rotte, dalle cose messe male, dalle cose confuse, dalle nostre tenebre. Siamo all'inizio della missione di Gesù. Da dove inizierà? Si è fermato Giovanni Battista. Allora dobbiamo cominciare. E lui comincia dallo scantinato, comincia dalla zona meno presentabile, comincia da questa zona pure molto poco citata nelle scritture. È andato a pescare questa citazione di Isaia, è il luogo appunto del popolo che cammina nelle tenebre. Lì si camminava, e si camminava in una sorta di sincretismo, di confusione, di mancanza di purismo giudaico. Ecco, Gesù chiama questo tipo di persone qua, chiama gente che porta avanti un'esistenza in una zona di periferia. Quanto può piacere al nostro Santo Padre questo tipo di tematica? Certamente, perché quello è il luogo della chiamata. quello è il luogo in cui comparirà splendidamente la chiamata di Pietro, di Andrea, di Giovanni e di Giacomo. Chiamati dove? Chiamati mentre stanno in sinagoga a mani giunte a pregare? Bonin bonini? No. Chiamati mentre stanno lavorando, mentre stanno nel pieno della loro competenza, lì dove sembrerebbe che Dio non c'entra niente. Sta proprio lì che Dio li va a chiamare. È lì che li stana, li trova. Lui sta predicando. Convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. È vicino a chi? È vicino a gente che sta in un luogo che è lontano dal Tempio. È vicino proprio a quelli che sembrerebbero proprio i meno adatti. È proprio qui la sorpresa. Che il Signore Gesù è disceso, si è incarnato e non ha preso una condizione che pone chissà che prerogative che dobbiamo noi poter avere. No, ci prende nel momento, se volete, più profano, lontano. È lì che il Regno dei Cieli è vicino. E non è vicino perché noi siamo vicini a Lui, ma perché Lui è vicino a noi, perché Lui è venuto. È Gesù che è venuto in Galilea, è Gesù che è sceso a Cafarnao, è Gesù che si è messo sulla via del mare, è Lui che chiama chi sta intrecciato, confuso, impastato con la vita ordinaria. È Lui che ci chiama proprio lì. Noi abbiamo da questo Vangelo una notizia, che non c'è luogo dove Dio non ci possa trovare. La tenebra è un luogo dove il Signore Gesù Cristo ci può venire a stanare. In fondo questa è prefigurazione di quella che sarà la missione vera e propria: andare giù nella tenebra più profonda dell'uomo, i suoi inferi, scendere giù nella morte dell'uomo e lì prenderlo per mano e chiamarlo. Non guardiamo a noi stessi per credere che siamo chiamati, guardiamo a Lui che ci chiama. Non guardiamo alla nostra capacità, guardiamo alla Sua potenza. È Lui che sa trasformare la tenebra in luce.
E in chiusura non mi resta che ricordarvi l'appuntamento di questa sera con La Settimana del Papa, il programma a cura di Angela Ambrogetti dedicato all'attività recente di Papa Francesco. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.